Processo a Salvini. Storia della nave Gregoretti, del suo carico di migranti e dei cinque giorni in cui il leader della Lega sospese la legge del mare, le convenzioni e il diritto internazionale. E di un giudizio per sequestro di persona spacciato come un martirio. Prima parte. Carlo Bonini.
I giorni della motonave della Guardia Costiera Bruno Gregoretti resteranno una pagina indelebile nella storia del nostro paese. Un'onta che, al netto di quello che sarà l'esito penale della vicenda, racconta la ferocia e il cinismo della politica, l'ignavia degli apparati, l'ottusità delle burocrazie, di fronte alle vite di 131 migranti in fuga dalla guerra e colpevoli soltanto di chiedere asilo. Raccolti come naufraghi nel Mediterraneo centrale e tenuti in ostaggio nel luglio del 2019 sul ponte di una nave militare italiana, in una grottesca prova di forza con l'Europa del governo giallo-verde, a esclusivo uso domestico. 131 innocenti divorati dalle malattie infettive, dal sole, dalla disperazione, contro ogni convenzione internazionale di soccorso in mare, contro le leggi sulle misure di protezione dei minori, contro il testo unico delle leggi sull'immigrazione. Dopo l'autorizzazione a procedere concessa dal Senato lo scorso dicembre, il 3 ottobre a Catania, il leader della Lega Matteo Salvini, in qualità di ministro dell'Interno dell'epoca, risponderà di tutto questo di fronte al capo dell'ufficio GIP, Nunzio Sarpietro, per sequestro di persona aggravato. Da mesi Salvini annuncia l'appuntamento come un giorno di martirio, che lo offra al lavacro purificatore di folle plaudenti strette intorno al Palazzo di Giustizia. Per questo, per raccontare nel dettaglio cosa sono stati i giorni della Gregoretti, siamo tornati lì, dove tutto si è consumato, tra il mare e la terra, tra il ponte rovente di una nave, l'ufficio di un prefetto, Palazzo Chigi, una spiaggia di Milano Marittima.
John Egidio. Alessandra Ziniti.
Settembre 2020, Vittoria, provincia di Ragusa. John Egidio ha appena compiuto un anno. Se non fosse stata ordinata l'evacuazione d'urgenza di sua mamma Aisha, col pancione di 9 mesi, sarebbe nato all'addiaccio sul ponte della Gregoretti. Per fortuna ha visto la luce appena 72 ore dopo all'ospedale San Marco di Catania. Il 3 ottobre, nell'aula del Tribunale di Catania, ci sarà la sua famiglia di fronte all'imputato Matteo Salvini, Jafra e Aishat Saha, marito e moglie nigeriani, e i primi loro 2 figli, Rafia e Alidi, si sono costituiti parte civile contro l'ex ministro dell'Interno per averli tenuti per 5 giorni sotto sequestro insieme ad altri migranti, in tutto 135, a bordo della nave da supporto Bruno Gregoretti della Guardia Costiera che li aveva soccorsi nel Mediterraneo. Aishat oggi vive in una comunità a Vittoria, in provincia di Ragusa. Attende un permesso di soggiorno che ancora non arriva e quel passaggio sulla Gregoretti se lo ricorda bene. Giorni e giorni senza farci scendere, neanche gli animali si trattano così, senza dirci perché. Ho pensato che a loro, noi, non servivamo a nulla. Dice Salvini che quando siederà alla sbarra si dichiarerà colpevole. L'udienza di apertura del processo è fissata per la mattina di sabato 3 ottobre. Il leader leghista ha chiamato a raccolta i suoi fan distribuendo magliette con la scritta «Processate anche noi». L'idea è trasformare Catania in una pontida del sud, con folle di camicie e bandiere verdi inneggianti al leader che offre il suo petto ai giudici per avere, secondo lui, difeso i confini della patria. Salvini promette che se arriverà a Palazzo Chigi lo rifarà. Anche Carlo Giarratano promette che lo rifarà. Non è un politico, né un ex ministro dell'interno, è un pescatore di gamberi, ha 37 anni e di Sciacca, e se in mare gli capiterà di trovare altri naufraghi li salverà, esattamente come ha fatto il 25 luglio di un anno fa. Mi chiedo se chi vuole chiudere i porti abbia mai sentito queste voci che urlano nel buio e nel silenzio della notte in mezzo al mare.
Urla nel buio.
25 luglio 2019, ore 3:40, 48 miglia a sud-est di Lampedusa, Mediterraneo centrale. Il motopesca Curzio Giarratano incrocia 48 miglia a sud-est di Lampedusa. In plancia c'è il comandante Giarratano e una notte afosa il peschereccio naviga in piena zona SAR, Search and Rescue, di competenza maltese. Le prime reti issate a bordo sono valse l'uscita, i gamberi ci sono e sono abbondanti, ma in quel tratto di mare non si pescano solo quelli, spesso si tirano su esseri umani. Quando il silenzio della notte è rotto da grida, nessuno a bordo capisce da dove arrivino. È buio pesto, il mare è come pece. Con il faro che spazza la superficie dell'acqua, l'equipaggio illumina un gommone in avaria che trasporta 50 migranti. L'avvistamento è delle 3:40 e subito viene informato il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo, IMRCC, di Roma. Pur essendo zona di responsabilità di Malta, l'Italia prende in carico la gestione dal salvataggio perché dalla Valletta hanno fatto sapere di non avere mezzi a disposizione perché già occupati in altre operazioni. Giarratano ancora oggi conserva un ricordo indelebile di quella notte. Stavamo per ributtare in mare l'attrezzatura quando sentiamo delle grida nel buio. All'inizio non capiamo da dove provengano, poi uno di loro accende una lucina e li individuiamo. «Help, help!» urlano. Sono una cinquantina, tra loro donne e bambini. A quel punto accostiamo, cerchiamo di proteggere il gommone dalle correnti. Verso l'alba però cominciano a imbarcare acqua. Passiamo ai migranti dei secchi per consentirgli di svuotare il gommone e del cibo. Direi che siamo rimasti accanto a loro 19 ore per sorvegliarli e dargli coraggio finché non è arrivata la motovedetta della Guardia Costiera. Se non ci fossimo stati noi, non so cosa ne sarebbe stato di loro. Una cosa è certa, non ci saremmo mai girati dall'altra parte. Per chi è in mare, va per mare il soccorso.
Ascolta il podcast completo sul sito larep.it/audio.